testa, ce l'hai scontenta? Ma che vuoi? Ma che manda a te? A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sertai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E come vorremmo dire tutti i lunedì, ma non tutti i lunedì ovviamente, perché siamo di ritorno da una lunghissima pausa estiva. Comunque, come tutti i lunedì, torna a trasmettere dagli 87.9 di Radio Onda Rossa la trasmissione Impatto. Impatto è la trasmissione che vi ricorda che siete una monnezza. Ed è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Quindi, come dicevamo, siamo di ritorno da una lunghissima pausa estiva e per questo la scaletta di oggi andrà a recuperare il buco di notizie che ci siamo lasciati, compreso quindi anche settembre e una parte di ottobre. La prima settimana di ottobre. Quindi andremo a un po' a braccio, un po' a ruota libera, parlando di i vari incendi dei vari impianti di trattamento dei rifiuti, soprattutto in Lombardia, perché c'è una situazione abbastanza divertente. E poi ovviamente ci occuperemo di fare un punto della situazione nel Lazio con l'accordo tra Cerroni e la Raggi, la delibera di Zingaretti, la delibera 199 e svariate altre notizie un po' in libertà. Ospiteremo poi un paio di corrispondenze per fare il punto della situazione della zona di Marino, per la cementificazione di Marino. E poi un'altra per parlare della situazione della zona sud della provincia di Roma, litorale e Castelli Romani, sempre riagganciandoci alla questione rifiuti e ovviamente il processo Cerroni. E quindi, prima di iniziare questa lunga trasmissione, questa lunga chiacchierata di oggi, pensiamo che sarebbe meglio iniziare mettendo un pezzo e ci risentiamo tra un paio di minuti.
Yeah. E allora, come dicevamo, bentornati sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Oggi, lunedì 8 ottobre, ricominciano le trasmissioni d'impatto. Ci eravamo lasciati con l'ultima trasmissione lo scorso 24 luglio e insomma sono quasi 3 mesi che non trasmettiamo da queste frequenze e probabilmente forse siamo anche un po' arrugginiti da questo punto di vista. E cercheremo un po' di riprendere il filo degli argomenti che di solito trattiamo da questi microfoni e ci eravamo lasciati insomma alla fine con in piena estate con una situazione ambientale per quello che riguarda Roma e il suo Interland abbastanza pesante, decine di roghi tutti intorno alla città che insomma creavano un paesaggio e un paesaggio abbastanza preoccupante e un'aria sicuramente irrespirabile. Ci eravamo lasciati con un lago tra i più grandi della regione, il lago di Bracciano, in condizioni critiche per quello che riguarda la quantità d'acqua presente al suo interno e purtroppo questa situazione non è di certo migliorata con qualche nubifragio che è passato nel frattempo, perché non ci sono state piogge diciamo convenzionali, ma abbiamo assistito solo a qualche nubifragio che insomma non può certo portare dei benefici alle falde acquifere che poi alimentano le sorgenti e le sorgenti dei laghi. E quindi alcune delle vicende dell'estate sono tuttora problematiche e rimangono in ballo, perché se il livello dell'acqua del lago di Bracciano non risalirà quest'inverno è evidente che la situazione non potrà far altro che precipitare, anche alla luce dei paventati smorzamenti dei prelievi da parte di Acea, prelievi che pare siano finiti ma insomma non hanno avuto nessuna ripercussione sulla quantità d'acqua presente nel lago di Bracciano. Poi insomma la stagione passata è stata segnata da tantissimi casi di incendi per quello che riguarda gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e l'ultima segnalazione con cui ci eravamo lasciati era quella del 21 giugno, era andato a fuoco il deposito di cassonetti dell'AMA a Tor de' Cenci. E però insomma durante tutta questa pausa di incendi e di distruzione di impianti di trattamento dei rifiuti ne abbiamo veramente a bizzeffe, e la zona della Lombardia e di Milano e di Pavia è stata quella più funestata, con un numero di casi impressionante. E si parte già da marzo con alcuni episodi che noi non abbiamo segnalato e si arriva fino al 2 ottobre. La cosa strana è che gran parte di questi incidenti e di questi incendi sono doppi nel corso della primavera e dell'estate per le aziende coinvolte, e cerchiamo insomma di snocciolarne qualcuna. Il 23 marzo è andata a fuoco nell'Interland di Milano l'azienda Galli per lo smaltimento di plastica, gomma e rifiuti speciali. La stessa azienda ha preso fuoco poi il 7 luglio, e quindi doppietta per la Senago, per la Galli di Senago. Un'altra doppietta l'ha inanellata la Abbonecco Recycling di Abbonecco in provincia di Pavia. Un incendio è scattato il 23 maggio e un altro è scattato il 18 agosto. Poi continuiamo con un altro episodio che è abbastanza significativo, perché sempre nell'Interland Nord di Milano il 24 luglio è andato a fuoco a Bruzzano un impianto di trattamento di rifiuti, sempre plastica, gomma, metalli, del gruppo Carluccio. Un paio di mesi dopo, il 2 ottobre 2017, va a fuoco un altro impianto di questo tipo, sempre del gruppo Carluccio, nel paese di Cinisello Balsamo. E quindi insomma abbiamo già 6 incendi in 3 mesi concentrati tra Milano e provincia, Pavia e provincia. Poi chiudiamo questa paurosa escalation di incidenti per e incendi che la natura, di cui la natura dolosa per la maggior parte è insomma più che conclamata. Chiudiamo con quello del 6 settembre, sempre nella provincia di Pavia, a Mortara, è andato a fuoco un altro impianto di trattamento di plastica, metalli, gomma, carta, che fa capo agli Eredi Bertè. E guardate un po' il caso, questo incendio è scoppiato nella notte che precedeva un'ispezione dell'ARPA che sarebbe dovuta esserci la mattina del 6 settembre, e quindi un elemento molto significativo per questo incendio. Tutti questi incendi hanno prodotto colonne di fumo nero denso e nauseabondo, che hanno costretto i sindaci delle varie cittadine e paesi della provincia di Milano e della provincia di Pavia a fare ordinanze per tutelare la salute dei cittadini, ma insomma le ordinanze sono sempre le stesse: tenere chiuse le finestre, levare i panni stesi all'aperto e il divieto di raccolta dei prodotti ortofrutticoli a distanze più o meno variabili dal luogo dell'incendio. Insomma, parliamo di 7 episodi in 2 province nell'arco di 3 mesi, che insomma presi così non spiegano granché di quello che sta succedendo in Lombardia e in quel quadrante dove insomma abbondano impianti nocivi per il trattamento di rifiuti, guarda caso tutti concernente plastica, gomma, carta, cartone e metalli, che per la maggior parte compongono quello che poi viene chiamato CDR, combustibile da rifiuto, che va negli inceneritori, di cui la Lombardia è fornitissima di inceneritori, è la seconda regione per numero di inceneritori dopo l'Emilia Romagna, e quindi insomma tutti questi materiali che con molta probabilità, una volta stoccati in ecoballe, finivano negli inceneritori, invece bruciano nei piazzali di queste aziende, bruciano poi più volte nell'arco dei diversi mesi negli stessi piazzali già colpiti da incendi. Delle situazioni abbastanza poco chiare, perché insomma episodi che si ripetono uguali a distanza di pochi mesi sono molto sospetti, ma la cosa che può insomma forse dare qualche altro punto di riferimento rispetto a queste vicende, a questi episodi di incendi più o meno dolosi, è una comunicazione che è uscita a inizio settembre da parte di Assorecuperi, che è un'associazione che fa parte di Confcommercio. Questa associazione segnala per la provincia di Milano, e il comunicato parte proprio dalla sezione milanese di Assorecuperi Confcommercio, denuncia il fatto che il mercato dei rifiuti è drogato. E leggiamo questa nota perché potrebbe darci qualche spunto rispetto al grande numero di incidenti, tra virgolette, che si sono verificati in Lombardia e in particolare a Milano e Pavia. Buona parte dei nostri associati, scrive Assorecuperi, come quelli di altre associazioni, lamentano lo stesso problema: raccogliamo i rifiuti e non sappiamo dove portarli. A parlare è Tiziano Brembilla, presidente di Assorecuperi di Confcommercio, un centinaio di aziende che lavorano nel settore del recupero dei rifiuti. Il problema c'è da quando il governo ha liberalizzato lo smaltimento, creando in Lombardia un mercato drogato dove gli smaltitori preferiscono raccogliere i rifiuti del centro-sud a peso d'oro. Da noi, spiega Brembilla, gli inceneritori li abbiamo, in Lombardia è pieno, sono stati costruiti per smaltire i rifiuti della Lombardia. Oggi purtroppo vengono preferiti i rifiuti che arrivano da fuori regione per motivi economici, vengono pagati molti di più, snobbando i conferimenti delle aziende lombarde che vanno casualmente tutte a fuoco. Ora sollecitiamo l'assessore regionale Terzi perché parli col governo per correggere il decreto Salva Italia e i nostri rifiuti possano trovare smaltimento negli inceneritori lombardi. Gli operatori sono preoccupati. Da luglio non si trova posto per i nostri rifiuti in Lombardia, dice Alessandro Chilosi dell'azienda TBR. perché arrivano partite gigantesche di rifiuti da Lazio e Campania che vanno a saturare l'attività degli inceneritori lombardi a prezzi proibitivi per noi. Perché non avevamo un perché, continua Alessandro Chilosi, avevamo un mercato consolidato che oggi è stato stravolto. Noi vorremmo trovare un accordo per disporre degli spazi necessari agli operatori locali, naturalmente a prezzi controllati. E questa nota di Assorecuperi mi pare molto significativa, associata agli eventi di cui abbiamo parlato precedentemente, questo gran numero di incendi che hanno visto la distruzione e il propagarsi di nubi dense e fumi nauseabondi per queste due province. È evidente che decine di aziende lombarde hanno, come dichiarano loro stesse nelle loro associazioni di categoria, non hanno modo di smaltire i rifiuti dentro gli inceneritori lombardi. Le aziende che sono andate a fuoco e abbiamo elencato prima sono tutte aziende che producono CDR, perché insomma plastica, gomma, carta e cartone fanno quello, fanno il CDR, non fanno nient'altro, non c'è recupero, non c'è riciclo. Il recupero semmai è il recupero energetico, come piace chiamarlo ai padroni della monnezza, che viene pagato profumatamente. E quindi con probabilmente questa dinamica si spiegano questi incredibili eventi, questi incendi così numerosi in queste due province, e che dà anche insomma può servire semmai a confermare il fatto che il settore è gestito da insomma bande di criminali che insomma non perdono occasione per cercare di tutelare i propri interessi anche in maniera assolutamente drammaticamente nociva, come incendiando i propri stabilimenti. Questo insomma produce quelle fantastiche colonne di fumo denso, nero e molto probabilmente cancerogeno che, come abbiamo visto a Pomezia lo scorso 5 maggio, insomma si espandono per chilometri e chilometri su tutto il territorio e poi ricadono sulle popolazioni, sulle culture, sui campi e magari entrano anche nel ciclo alimentare. E questo insomma come aggiornamento di una situazione che ci monitoriamo da tempo e che invece di rallentare e insomma essere presa in considerazione dal governo come un'emergenza continua insomma a essere messa al margine del dibattito pubblico e non c'è una seria intervento rispetto a queste vicende. Anzi, a quanto pare proprio il Salva Italia non ha fatto altro che peggiorare questa situazione, portando a una situazione in cui il mercato produce anche questo tipo di eventi e di situazioni. E questo per quello che riguarda insomma questo tipo di attività illecita, perché di questo si tratta, che però continua indisturbata e però insomma ha una notevole ricaduta dal punto di vista sanitario.
Beh, quindi io direi che chiudiamo questa parentesi esteri, chiamiamola parentesi estera sulla Mondezza, perché poi ci occuperemo del Lazio. Insomma, abbiamo scoperto dalla questione della Catalogna che si diventa estero da un giorno al domani, e adesso anche Lombardia e Veneto devono fare il loro bel referendum che siamo sicuri li staccherà da Roma ladrona, come ben sappiamo. Quindi andiamo sempre all'estero, però un po' più a sud, in Calabria. In Calabria, dove è venuta fuori una notiziola che sarebbe una notiziola qualunque, ma l'abbiamo selezionata perché abbastanza significativa ed emblematica della situazione del trattamento dei rifiuti. E ci sono stati i soliti arresti per i soliti problemi legati a tangenti truccate e al pizzo chiesto alle varie aziende di trattamento rifiuti da parte delle cosche, appunto queste cosche beneficiarie, delle estorsioni imposte alle società che hanno gestito più o meno negli ultimi anni l'articolo che leggiamo dice termovalorizzatore, ma noi preferiamo usare il termine inceneritore, insomma l'inceneritore di Gioia Tauro. E c'è una serie di nomi più o meno legati alla cosca Piromalli. Che cosa facevano? Imponevano una serie di tangenti a tutte queste aziende. il particolare che ha permesso tutto questo è che in Calabria la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono stati gestiti per anni in regime di emergenza. E questo ha garantito, insomma, controlli abbastanza blandi, abbastanza tranquilli, insomma.
E interventi magari anche immediati e senza procedure amministrative corrette.
Sì, e poi appunto anche questo comporta anche il fatto che magari l'amministrazione chiude un attimo l'occhio pur di, insomma, riuscire a smaltire tutta la mondezza che si accumula nelle città, insomma nel Lazio lo sappiamo abbastanza bene. Quindi tutta la gestione dal trasporto allo smaltimento rifiuti era più o meno gestita da questa cosca Piromalli, e ogni singolo trasporto dei rifiuti che negli anni sono stati consegnati all'inceneritore sul trattamento e al successivo smaltimento appunto erano gestiti da questa cosca. Nel mezzo è finita la ditta IAM, che è sempre una società di Gioia Tauro, che si occupa peraltro della depurazione delle acque, e quindi se era emblematico il fatto che tutto questo sia successo sotto un regime d'emergenza, è anche emblematico il fatto che questi problemi siano legati allo smaltimento di fanghi e alla trasformazione di fanghi in fantastici fertilizzanti. Infatti i fanghi industriali che dovevano essere smaltiti venivano venduti a imprese compiacenti che le trasformavano in fertilizzanti, quindi un'operazione estremamente pericolosa per la salute dei cittadini, e le ricadute sono, insomma, in via di valutazione, ma probabilmente tutti questi fantastici fertilizzanti tra virgolette saranno stati scaricati in qualche campo coltivato. Nell'affare erano coinvolte ditte calabresi e siciliane, oggi tutte finite sotto sequestro, un sequestro preventivo e urgente. In alcuni casi le ditte erano già coinvolte o lambite da inchieste antimafia. Quindi, quindi appunto parliamo sempre del problema che vuole i rifiuti, in questo caso fanghi, ma anche rifiuto tal quale, essere trasformato dopo essere passato in un impianto magicamente da rifiuto a fertilizzante a ammendante, però sempre, insomma, delle solite cazzate parliamo.
Sì, purtroppo nocive alla salute e all'ambiente, perché insomma stiamo parlando di vere e proprie porcherie buttate sui campi coltivati e spacciate come prodotti per l'agricoltura.
Cosa che sta andando avanti anche nel Lazio, e dopo il prossimo intervallo musicale faremo un punto della situazione anche in questo, ma soprattutto questo grazie probabilmente a una telefonata che faremo ad un compagno dai Castelli Romani. Adesso andiamo, dopo questa lunga diesamina della sezione esteri per quel che riguarda la mondezza, andiamo a passare un pezzo e ci sentiamo tra un 4 minuti. Hi, my name is Stereo Mike.
Yeah, we got 3 tickets to the Brand Band concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you gonna all in if you want to answer a couple of questions? Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called and said it was a form of rock core. Let's see if it's that. Give us a ring, ding, ding. It's a beautiful day.
Yeah, Todd, this is Liquid. Ring a ding a ding. And one, two, three, Brand Band tickets, man.
Alive.
Alive. I woke up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script surprise. A mafioso story with a twist. A two-wall fool, Joe Numa, here to get your ass out of bed. He said, I'll explain it on the way. But we did nothing.
Yeah. Hey, what you think we got done, son? When you found the conclusion.
Entriamo in voce, questa è sempre Impatto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ricordiamo appunto che per chi l'avesse scordato, essendo noi tornati da una lunga parentesi estiva, un lungo intervallo estivo, che il nostro contatto per chi volesse entrare in contatto con noi è impatto@ondarossa.info, ma chi volesse chiamarci direttamente in radio può chiamare il 49 17 50. Adesso andiamo appunto, siamo passati dalla Lombardia alla Calabria, adesso andiamo a trattare un po' più in dettaglio la nostra regione, soprattutto la provincia di Roma.
Allora, per quello che riguarda la regione Lazio, la città di Roma, una delle notizie più importanti che è circolata verso la fine di settembre, in particolare ci riferiamo allo scorso 27 settembre, è la notizia dell'accordo che c'è stato tra il Comune di Roma e le aziende di Maglio Cerroni per un accordo ponte di 18 mesi per il trattamento dei rifiuti nell'impianto TMB Colari situato a Malagrotta. Questo accordo, che ha la durata di 18 mesi con tariffa regionale, è stato fatto da Prefettura, ANAC e Regione. E c'è stata la soddisfazione di Raffaele Cantone, è un momento importante, lui dice, e questa assegnazione è stata fatta in maniera trasparente tramite gara pubblica. Alla fine di 18 mesi il Comune di Roma farà il nuovo bando per per chi si assegnerà il bando per il trattamento dei rifiuti. Però comunque le polemiche si sono innescate lo stesso, perché 1200 tonnellate al giorno dei rifiuti indifferenziati per altri 18 mesi verranno lavorati dagli impianti di Maglio Cerroni, che però tuttora è sotto interdittiva antimafia, e questo insomma è stato possibile soltanto per via del fatto che l'accordo giunge alla fine dell'incarico di commissario degli impianti colari da parte di Luigi Palumbo, che è diventato appunto che è stato nominato commissario una volta entrata in vigore l'interdittiva, che tra l'altro ha avuto anche da sbrigare un incendio dentro uno degli impianti proprio della Colari quest'estate, all'interno degli stabilimento. Piccolo incendio, fortunatamente che non ha avuto grosse conseguenze, proprio negli impianti della Colari a Malagrotta, e quindi insomma, a quanto pare Maglio Cerroni percepirà la tariffa regionale per lo smaltimento di questi rifiuti, e poi alla fine dei 18 mesi il Comune di Roma si attrezzerà per una nuova gara d'appalto proprio su questo argomento. Però quello che rimane è il fatto che gli impianti di lagolari a Malagrotta risultano indispensabili e unici per le lavorazioni che la città di cui ha bisogno in questo momento. E gli impianti di Rocca Cencia e Salario, insomma, sappiamo benissimo i problemi che causano alle popolazioni di quella zona, e nella campagna elettorale dei 5 Stelle sono, insomma, secondo le prospettive dovrebbero essere in via di chiusura. Però questo non sta avvenendo, anzi gli sversamenti e l'utilizzo di questi impianti sono continui, perché sono anche questi indispensabili per il fabbisogno della città di Roma. Intanto il 15 ottobre la quota di circa 300 tonnellate al giorno di rifiuti che vengono spediti in Austria cesserà di essere inviata in Austria, e quindi questi rifiuti dovranno essere trattati negli impianti romani. Quindi con molta probabilità verranno ridislocati tra Malagrotta, Rocca Cencia e Salario.
Però l'articolo dice che le 300, quanto sono 300 tonnellate al giorno che vengono trasferite in Austria non saranno più spedite in Austria, però non dice nulla di quelli che vengono spediti in Lombardia.
No, non dice nulla di quello che vengono spediti in Lombardia, ma il viaggio tra Roma e l'Austria magari c'ha anche una tappa in Lombardia, io non so che dirti.
Quindi no, è per capire se continuerà ad essere intasata la Lombardia, come abbiamo letto negli articoli precedenti.
Questo è, insomma, sono conti della serva abbastanza complicati, però anche perché non abbiamo abbastanza informazioni, però forse diminuirà anche il contributo della Lazio a questo, a quella la situazione lombarda che abbiamo raccontato prima.
O forse no.
O forse no. Quello che è sicuro è che però sempre da oggi una piccola parte di rifiuti della capitale che andavano all'impianto di trattamento rifiuti, sempre 300 tonnellate al giorno, andavano all'impianto di trattamento rifiuti ad Aprilia della Rita Ambiente, smetteranno di essere conferiti in questo luogo per le inadempienze e per i problemi che l'ARPA Lazio ha rilevato quest'estate e che l'AMA ha utilizzato per sospendere questo tipo di commessa. E insomma l'impianto della Rita Ambiente di Altissimi evidentemente è un pezzo dello scacchiere della lotta che è in corso per accaparrarsi fette del mercato dello smaltimento dei rifiuti, perché è evidentemente in aperta concorrenza con Maglio Cerroni. Tra l'altro è uno dei testimoni al processo contro di lui, il signor Altissimi, e quindi insomma lo scontro si fa semmai ancora più duro tra questi due gruppi industriali. Certo, c'è da ricordare che quello di Altissimi è forse un decimo per dimensioni rispetto alla capacità di Maglio Cerroni nel Lazio, e tra l'altro non ha neanche una discarica di servizio per stoccare rifiuti. Ha avuto un diniego a costruire una discarica nella città di Aprilia Lagogna proprio questa estate, e quindi insomma questo è un ulteriore taglio di conferimenti all'interno di questa azienda. Azienda appunto di proprietà di Altissimi, la famiglia Altissimi, che insomma ormai è evidente e risaputo sia collocabile e vicina agli interessi della destra del Lazio, e infatti trova l'appoggio di Storace che in queste settimane denuncia il fatto che la Regione Lazio mette all'angolo il buon imprenditore Altissimi ed è pronta attraverso una delibera, la delibera 199 del 2016, ad autorizzare maggiori abbancamenti nelle discariche già presenti. Non si conosce il dettaglio di questa delibera, di quali discariche si parla, ma insomma non si parla di nuove discariche ma di aumentare quelle già presenti. Però ricordiamo al signor Storace che quando lui era presidente della regione, anche lui ha autorizzato abbancamenti su discariche già esistenti, e quindi insomma stesse molto attento a quello che dice, perché insomma sono pratiche comuni di cui lui non si è sottratto in passato quando governava. E viene agitata appunto questo come grosso pericolo per le popolazioni, che la giunta Zingaretti, poco prima di chiudere il suo mandato, autorizzi questa operazione per assicurarsi una campagna elettorale tranquilla, senza emergenze rifiuti e senza la possibilità di lavorazioni e stoccaggio, quindi TMB e discarica fuori gioco, che potrebbe insomma creare problemi e magari anche una emorragia di voti, perché insomma se la città di Roma è invasa dai rifiuti o ci sono problemi durante la campagna elettorale, questo si ripercuote sicuramente sulla quantità di voti che uno riesce a portare a casa. E queste sono alcune delle vicende che in queste settimane attraversano la città di Roma e la regione Lazio. Mi pare di aver concluso con queste ultime notizie. Noi mandiamo un altro traccia musicale e cerchiamo insomma di metterci in contatto con i Castelli.
There's something curious about this broadcast.
Quindi rientriamo in voce perché siamo riusciti a metterci in contatto con i Castelli. Pronto, ci senti?
Pronto, eccoci, sì.
Pronto, ciao. Quindi niente, volevamo avere, noi abbiamo appunto più volte detto in trasmissione oggi che ci siamo presi una pausa anche troppo lunga di 3 mesi, quindi stiamo tentando di riprendere il filo del discorso. Volevamo un po' un riepilogo della questione rifiuti in tutta la zona litorale, Castelli, insomma provincia di Roma Sud, e magari anche fare 2 chiacchiere per quel che riguarda il processo Cerroni.
Sì, all'aggiornamento della situazione a Roma Sud è presto detto per quanto riguarda noi, nel senso che di Roncigliano, Albano, Pontina Ambiente eccetera, continua a essere ferma dall'incendio del TMB del giugno dell'anno passato. e quindi le attività per il trattamento della parte indifferenziata dei rifiuti destinata alla Rida Ambiente di Aprilia, che è anche destinataria di una quota parte di un materiale che viene direttamente da Roma, ed anzi ciò ha dato modo che al gestore di questa discarica, il proprietario Renato Alchissimi, di fare dimostranze minacciando chiusura degli impianti per il trattamento della Monnezza Romana, perché la regione non gli ha consentito di costruire un impianto di stoccaggio, insomma la discarica da 1.300.000 tonnellate che avrebbe desiderato costruire nel comune di Aprilia, nel prezzo, nella località che si chiama Lagonia, nei pressi della comune di al confine del comune di Ardea, quindi è irritato, ha il suo DMB da 400.000 tonnellate annue e evidentemente continua a lavorare in tutti quanti la parte residua della differenziata dei Castelli, che ormai fatto salvo Marina che sta arrivando adesso, per il terzo è praticamente totalmente interessata al suo percorso della differenziata. D'altro appunto la parte sud, insomma, c'è sempre riferimento sempre con le ferro che ancora deve rientrare in funzione con il suo revamping che è stato acquisito, la conferenza dei servizi l'ha acquisita e quindi rimane San Vittore incenerimento del CDR prodotto. Questo sul logistico, quindi si continua, ciò non toglie che gli effetti dell'attività di discarica si risentono tuttora, tanti, ma adesso proprio un minuto fa, prima che mi chiamassi te, mi hanno chiamato da Aprilia dal presidio della Kiklos,
sì,
che è l'impianto di Acea che tratta l'umido, insomma sapete che durante l'estate ovviamente le esalazioni che provengono da questo impianto ha provocato un tentativo di risposta popolare che pare stia andando in maniera strana, azioni di elementi della destra, non si capisce bene che cosa, però appunto c'è questo impianto in corso di raddoppio come capacità. Altre cose ce ne stanno in ballo, il 18 prossimo c'è una conferenza di servizi in regione su un impianto previsto nel comune di Ardea, località Torre Bruno, gestito da una società che viene da Livorno che si chiama Suenergy, che ha proposto un cambiamento del progetto.
Un impianto a biogas, ricordiamo.
È un impianto a biomasse, sì, che però la ditta che avrebbe avuto una conferenza di servizi positiva nell'ottobre dell'anno scorso, però ultimamente ha presentato una variante al progetto, l'impianto da biomasse diventerebbe pure questo l'impianto di trattamento dell'umido da 60.000 tonnellate. Quindi dico sempre questa cosa che pare che sia una delle tendenze prevalenti, perché pure a Pomezia il vecchio impianto Cogea, vecchio, ancora deve essere costruito, però è come si dice autorizzato, tra milioni di virgolette, è stato oggetto di trattativa con l'amministrazione pentastellata e appunto pure quello dovrebbe diventare un impianto di trattamento dell'umido, pure quello di quelle dimensioni là, 60.000. Nel frattempo sta intervenendo un'iniziativa del Ministero dei Beni Culturali e Turistici che ha proposto un vincolo su tutta l'area che interessa i comuni di Pomezia e Ardea, in pratica proprio in quelle zone dove stanno questi impianti, che sostanzialmente fornirebbe altri elementi per cercare di impedire tutto sto gran casino, insomma, no? Tutto umido, pure da qui a qualche mese, pure a Belledri, insomma, se ritornerà in piedi la vecchia proposta, pure questa di mutazione del progetto, pure qui trattamento dell'umido della società Bosca. E nel frattempo è uscito fuori sulla via Nettunense, proprio nel comune di Ariccia, quindi proprio qui dietro a noi, una proposta di impianti di trattamento di rifiuti speciali, della qualcosa, ecco, cominciamo a sapere adesso qualcosa, quindi abbiamo bisogno di ulteriori informazioni. Quindi ci sono state iniziative, ci sono state durante tutta l'estate, hanno riguardato gli effetti successivi della discarica, se stanno quindi qualche migliaio di famiglie che stanno senza fogne, senza acqua, con fonti di attingimento idrico inquinate, inibizione all'uso delle acque per consumo personale, quindi una vertenza impiantata col comune di Ardea che sta andando in qualche modo, e quindi siamo in 2-3 settimane dei presidi sotto il comune di Ardea, che c'ha pure questo una nuova amministrazione grillina che è particolarmente per ora su certe cose abbastanza ottusa, insomma, poi staremo a vedere gli sviluppi.
Quindi insomma il quadro tragico che si delineava sul litorale, insomma, rimane immutato praticamente.
Sì, sì, cioè, volendo c'è pure Anzio ancora, esatto, da aggiungere, che c'ha altri impianti, insomma, vabbè.
Ok, vabbè, e tutto ciò, insomma, nel contesto di una mole di rifiuto organico spropositato rispetto ai bacini di competenza.
Sì, sì, non si capisce da dove dovrebbe arrivare tutta questa. Sì, cioè, si capisce. Roma alla fine più di 500.000 di tonnellate d'umido, grosso modo, insomma, più o meno qualcosa produce, insomma, se metti in fila tutti quanti gli impianti, quelli che devono essere ancora proposti da Roma Capitale, per ora escono fuori delle minuzie, insomma, no? Si parla dei 15 impianti
gli impianti proposti dalla Pinu, dalla Montanaria,
la Pinuccia, questi trattamenti, come dice, condominiali. Che però sono quantità 80 tonnellate mi pare annue per 15 impianti.
Vabbè, che
adesso,
non...
adesso va spazio, insomma, va spazio per tutta la provincia, però per ora siamo ancora ai progetti più o meno approvati, conferenze dei servizi, eccetera eccetera, quindi in itinere, come si dice.
Ok, e quindi insomma questa come aggiornamento. Invece per il processo Cerroni comunque le udienze sono riprese abbastanza velocemente dopo l'estate.
Sì, sì, settembre, ottobre, sì, ci sono state diverse udienze, siamo nella fase della attività della difesa, della Pontina Ambiente, quindi Cerroni, Landi e soci, i vari dirigenti regionali, Fegatelli e cavoli vari, e ci stanno ultimamente fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, sono stati sentiti i cosiddetti consulenti quindi tre signori, un certo dottor Caciu, che è un specialista in cose merceologiche eccetera, un ingegnere e un commercialista che si chiama Filippello, De Filippo, una cosa del genere, mi pare De Filippo. E questi signori, insomma, non è che hanno portato elementi nuovissimi. Uno è un pazzo scatenato, certo Cosciu, il quale ha detto sostanzialmente che oggi la cosa più conveniente, sarebbe più logica e più ecologica, eccetera eccetera, sarebbe quella della di apertura delle discariche a Rotta de Collo, perché in questo modo magari sotterrare plastica, tronchi d'albero eccetera eccetera, perché in questo modo si riproducono i giacimenti petroliferi.
E questa è la linea difensiva delle aziende di Maglio
Cerroni. No, questo è un simpatico personaggio, sì, che ha rimandato pure le slide, insomma, che illustrando il presidente del tribunale, insomma, che sta gente distrutta da questo processo, insomma, sto a 4 anni che va avanti, non so se sarà l'85esimo di essa. E altri appunto pure siamo sulla stessa linea, nel senso che l'ingegnere, certo, Spadaccini, che viene da Verbania, che è un luogo molto, cioè molto che origina sospetti, perché sta vicino Fondodoce, che è un posto dove un impianto Thermoselect che deve essere
il primo impianto della Thermoselect, peraltro
precursore del ZIFE, che è la presunto brevetto non innovativo proposto per il gassificatore di Albano,
e invece realizzato a Malagrotta, ricordiamo, quindi stiamo parlando, sì, del prototipo dell'inceneritore di Malagrotta,
sì peraltro firmo dal 2011 eccetera eccetera, che ovviamente ha detto che è questo tipo è un dottore in ingegneria che ha attività in Giappone presso l'impianto Chiba e della JFE, e che tra l'altro non può esercitare in Italia perché non risulta iscritto all'ordine degli ingegneri, ma a parte questa annotazione così di carattere burocratico, però appunto è sempre un simpatico personaggio che dice, insomma, non rompete i coglioni, insomma, no, acqua, tratta raffreddamento, acqua, aria, eccetera, tutti gli impianti sono fatti in un certo modo. Come no, c'è stata raffreddamento aria, c'è un rotore alto 6 metri, sì, d'accordo, non è vero che questo impianto consuma tanta acqua, insomma, ha detto con 3,4 litri al secondo si risolve la faccenda, peccato che 3 o 4 litri al secondo comunque sono un botto d'acqua, sono 300 tonnellate d'acqua al giorno, insomma, proprio in una situazione come quella dei Castelli Romani non è precisamente zero. E inoltre, facendo furbetto, cioè parlando del raffreddamento di impianti, quando sa perfettamente che per far funzionare un reattore che sta che è l'anima dell'impianto di questo genere, fra l'acqua che va via con il raffreddamento di quello che rimane dalla combustione, quindi dei metalli, o l'umidità necessaria da mantenere dentro il reattore per fare gas, e l'acqua che è necessaria per raffreddare l'impianto per ottenere delle risposte poi relativo agli inquinanti da diossina eccetera eccetera, e appunto quello è totalmente cancellato e non se ne parla, e invece ovviamente la cosa sta in termini diversi. E quanto di tutto ciò abbiano capito o recepito i giudici, in parte il pubblico ministero è stato in grado, insomma, di contrastare queste cose, ma cioè, appunto, riuscire a capire quanto sia stato digerito da questo ambiente giudiziario che scambia, cioè che la cui capacità di comprensione delle cose è veramente difficilmente percepibile. E ultimo, c'è un consulente commercialista che ovviamente ha detto che cazzo volete, quale truffa, qua ci vedete un sacco di soldi, dateci un sacco di soldi, e i comuni hanno tranzato rientri per debiti pregressi per dire Pomezia 20 milioni in 10 anni, altri comuni la stessa cosa. Poi rispetto alle solite obiezioni del pubblico ministero, che non è solo le solite, obiezioni vere sul piano dell'amministrazione, per cui risulterebbe che con il sovrabbanco, cioè il fatto che si sono sovrastoccati decine di migliaia di tonnellate di rifiuti su di invasi precedenti, l'ultimo, il terzo, e che questa cosa appunto sia stata tranquillamente bypassata in sede di definizione degli ammortamenti, parte accessoria, appunto, io invece ci stanno so evidentemente solide, e tutta una serie di altri passaggi, un bailamme di incrementi tariffari in parte dovuti alla variazione delle tariffe dell'incenerimento, in parte a bassa macelleria come si dice, commerciale, tutto questo insomma sta dentro queste vicende ultime. Allo stato questa situazione, la prossima udienza è il 23, perché Nelson Padauna il 5 ottobre dovrebbe essere sentito Rutelli, sono stati pure sentiti altri grandi personaggi, Alemanno, insomma altra gente.
Rutelli sicuramente insomma
ha tanto da dire, insomma.
C'è stata tutta quanta una sfilata dei cose, dei funzionari dei comuni dell'ambito, che insomma c'è stato da sbellicarsi delle risate, insomma nessuno sapeva più, difficilmente si è riuscito a trovare uno che sapeva che la Contina Ambiente faceva qualcosa di diverso che era a Catastamo, né da qualche parte, insomma il TMB era un
amministratori oculati, attenti,
sì, uno strano ordigno che non so bene che cazzo facesse. Va bene, e quindi questa è divertente situazione, però è divertente fino a un certo punto, perché teniamo presente che la questione dell'interdittiva dipende da questo processo qua, quindi pure cari compagni romani, cittadini eccetera eccetera, il futuro delle cose è appunto, siccome non è escluso che appunto malgrado le follie totali di questo vecchiaccio che arriva in processo e dice sostanzialmente io faccio quello che cazzo mi pare, e da 70 anni a questa parte non me dovete spaccare le palle perché non siete incapaci di gestire le cose, c'è appunto, se potrebbe essere pure la possibilità che questo non viene condannato per reato associativo, che riesce a tirar fuori le stampe in qualche modo dalla truffa in pubbliche forniture, gli è legate l'interdittiva e tanti saluti, insomma ricominciamo da capo. E questa cosa potrebbe avvenire tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno prossimo.
Ok, allora noi insomma ti ringraziamo per questo aggiornamento e anche sul pericolo che insomma la scomparsa dell'interdittiva antimafia apre insomma per i territori che poi sono coinvolti con i progetti che le aziende di Maglio Cerroni intendono portare avanti, e insomma ci risentiamo al più presto.
Va bene, ok, grazie, ciao.
Ciao, ciao. E intanto mettiamo una traccia musicale e capiamo cosa dobbiamo fare.
Rientriamo in voce, siamo ai saluti. In realtà di solito in questo momento, in questo ultimi minuti di trasmissione di Impatto, ci starebbero bene gli appuntamenti, ma non ne sono venuti fuori durante la trasmissione. Abbiamo però un appuntamento che troviamo qui in un volantino in radio, lo diamo molto volentieri. È un appuntamento di una iniziativa di finanziamento per le spese legali dei compagni dello Spallanzani e del Pertini. Ricordiamo che i compagni dello Spallanzani di cui stiamo parlando hanno avuto una stretta repressiva dovuta all'aver denunciato lo stato della sanità e soprattutto del loro ospedale dai microfoni di Radio Onda Rossa. Quindi rilanciamo questo appuntamento, che è fondamentalmente un aperitivo con una chiacchierata molto semplice per appunto pagare le spese della loro vertenza. Domani, il 10 ottobre 2017, alla Sapienza, al piazzale di Fisica, alle ore 17:30, ci sarà un breve dibattito sulla sanità, gli appalti, la campagna per le internalizzazioni, e quindi a seguire aperitivo, cena o come dicono i giovani d'oggi, apericena.
E noi invece ci scusiamo per la corrispondenza che è saltata ad aggiornamento contro la cementificazione di Marino, e speriamo insomma di riuscirla a fare la prossima settimana. Con questo è davvero tutto, un risentirci e un saluto a chi è privato della propria libertà personale, e lasciamo i comandi al tappabuchi.